Grazie. Allora, grazie, ringrazio naturalmente Vincenzo e On the Road per l'invito a essere con voi in un'esperienza da cui insomma ho imparato e imparo molto. E, riflettendo un po' nelle relazioni, almeno quelle che sono riuscito ad ascoltare stamattina, che in un incontro come questo è giusto che ci sia il ricordo della storia di On the Road, mi pare proprio più che legittimo. È anche importante però che ci sia il rispecchiamento delle esperienze, dei significati, insomma, che venivano sottolineati. Mi pare anche importante nel contesto in cui siamo che no, riflettiamo sulla dimensione della prospettiva generativa dal punto di vista sociale e politico che magari allo stadio di seme un'esperienza come questa può avere. È perché è giusto, no, ricordare il tipo di contesto in cui siamo, culturale, politico, dove, come voi sapete, basta l'epiteto buonista per cancellare d'un colpo il significato di tutta questa esperienza. Cioè oggi un'esperienza come On the Road, i valori, la cultura, le capacità, i saperi di cui è portatrice, sono contromano. Perché il nostro, diciamo, è un mondo che va in una direzione di disgregazione, sia sociale, civile, democratica, sia naturalmente nel rapporto col mondo naturale, tanto che siamo sulla soglia, diciamo, della compromissione delle condizioni della vita umana sul pianeta. Sembra una cosetta, normalmente viene accantonata, una notizia del campionato di calcio, insomma, c'è più risonanza, però il principio di realtà ci dice di tenere presente non solo il contesto, ma la direzione in cui sta andando. Allora, questo mi porta, diciamo, a sottolineare, io che leggo un po' naturalmente dall'esterno, un percorso di questo tipo, non lo leggo come un testimone, come un protagonista diretto, però a sottolineare almeno due direzioni. Ecco, la prima di evitare l'idealizzazione della strada, che in fondo sarebbe ancora un'operazione tipica di chi in qualche modo ha una visione borghese della vita. Qui borghese lo dico nel senso, insomma, classico, cioè vuol dire partire dal principio di autoconservazione, partire da un individualismo metodologico. Tutto quello che conta è quello che permette la mia conservazione e la mia espansione. Il contrario di una prospettiva relazionale. Allora, la strada può anche avere una idealizzazione romantica, ma non è quella che ci aiuta in un percorso di questo tipo. Ecco, diceva per esempio, ricordava Pierpaolo Pasolini, dice, in un'esperienza di strada, quello che è insignificante è, cioè vuol dire respira, ha valore, esiste con un suo valore intrinseco. È nella prospettiva borghese che alla fine è nichilista, cioè disgrega proprio i valori viventi e volta le spalle, diciamo, ai processi vitali, quello che è insignificante. Cioè nulla vale, perché in realtà l'unica cosa che conta è il potere nelle sue molte forme. Da ultimo per noi il potere economico, il potere tecnologico, con questo grande equivoco che passa sia per l'opinione pubblica, diciamo, per le persone normali, tra virgolette, sia negli studi specialistici, per cui il potere significa possibilità. Cioè noi troviamo ovvio legare il potere sostantivo al potere verbo. Se non hai potere, non hai capacità, non hai efficacia, non hai possibilità. Pensate a quanto anche il mondo cosiddetto del terzo settore, accettando queste riduzioni semantiche che sono pesantissime, pensate, noi la società la chiamiamo il sociale, perché ormai di fatto la società è un mercato, quindi la società vera diventa il cassettino chiamato il sociale. E fare il percorso della strada costruendo risposte diventa qualcosa anche chiamato il terzo settore, che vuol dire l'ultimo, cioè vuol dire prima c'è il mercato, poi semmai c'è lo Stato, poi alla fine, arrivi tu. E io non sarei contento di farmi chiamare terzo settore. Vuol dire che comunque la cultura, la logica complessiva è quella del potere, e siccome il potere crea guasti, fa vittime perché è puramente autoreferenziale, e allora ci vuole qualcuno che come il buon samaritano, no, li raccolga e renda sostenibile una società del potere che invece è insostenibile. Allora, la vita ci insegnerebbe, in questo dico la strada c'ha una capacità, usavo la parola pomposa epistemologia, ma era per dire una riflessione sulle conoscenze che maturano nell'esperienza della strada. Non tanto per la strada in sé, ripeto, sarebbe idealizzarla, sarebbe quasi reificarla, ma per le risposte che nascono sulla strada. Cioè la risposta di coloro che, stando sulla strada o arrivandoci, o scegliendo di starci, perché mille sono i modi per arrivarci, imparano a costruire insieme risposte precisamente perché sono fuori dal circuito del potere. Il contrario della strada non è la casa, è il vertice. Cioè chi sta sulla strada è qualcuno che non ha potere e non può contare su rapporti preferenziali con chi ha potere. Se no la strada non significa nulla, cioè la risposta che può nascere da quell'esperienza è perché tu impari le alternative a quello che, a tutto quello che costruisce l'ordine del mondo sul potere. Per evitare che questa mia riflessione sia scambiata così per una scontata, diciamo, divagazione anarchica, dice, se la prende col potere, come no, bisogna chiarire, primo, che il potere non è possibilità, è schiavitù. Se tu vuoi prendere il potere, è il potere che prende te, perché tu devi adattarti a delle logiche, a delle sequenze di comportamento da cui non ti puoi smarcare. Quindi diventi schiavo del potere che magari arrivi pure ad esercitare. Più lo eserciti e più sei schiavo. Basta guardare le facce di questi soggetti in televisione e voi lì non trovate più la persona, trovate una maschera del potere, cioè trovate espressioni di disumanizzazione. Se poi tu il potere lo subisci, non servono molte parole, è intuitivo che non c'hai nessuna possibilità. Quindi apparentemente nell'astrazione il potere significa possibilità. E guardate che è un equivoco in cui cadono 9 su 10 anche gli studiosi di discipline specialistiche. Semmai si dividono su quella banalità, dipende da come lo usi. Quando di una cosa arrivate a dire dipende da come la usi, sospettate di voi stessi, perché le cose neutre non esistono nella vita, cioè ci sono mezzi orientati da una parte, mezzi orientati da un'altra. Per quello Gandhi diceva il mezzo è tutto, ma non perché non era interessato alla meta, perché capisce che il mezzo vuol dire la strada. E se tu sbagli strada, cioè cerchi nel potere, che vuol dire autoreferenzialità, imposizione, schiavitù, vuol dire riduzione a strumento di tutti gli esseri viventi, ecco perché siamo dentro una logica disgregativa, perché abbiamo portato all'estremo la cultura del potere come fondamento della società. Allora, se tu stai in quella direzione, è chiaro che produci solo scarti e al massimo assistenza agli scarti. Allora c'è modo e modo di stare sulla strada, dicevo l'alternativa, diciamo l'altra possibilità è quella proprio invece di assumere i saperi che nascono dalla strada e nascono se, non nascono automaticamente, a me pare insomma ascoltando le testimonianze, leggendo, non nascono magicamente solo perché sei sulla strada. Di per sé l'esperienza della strada mi faceva venire in mente un verbo spagnolo coniato da Maria Zambrano, questa grande filosofa spagnola, che diceva la condizione umana è un viaggio di nascita, cioè noi dobbiamo arrivare a essere umani, passare da individui a persone, arrivare alla pienezza della nostra umanità in un viaggio difficilissimo, per nulla scontato. Quando ad ogni tappa, perché ogni confine crea angoscia, perché ogni confine significa esercitare la capacità di perdere, non di prendere o di accumulare. Cioè devi essere disposto anche a lasciare alcune cose e a scoprire una dimensione nuova. Quando l'angoscia è troppo forte, lei usava un verbo che significa disnascere, cioè disfare l'attaccamento alla vita che tu avevi costruito, che è fatto di abitudini, di sistemi di difesa, di gratificazioni. Cioè noi siamo come alberi che mettono radici. E i psicologi lo chiamano l'attaccamento, bene. Allora, quando tu però c'è un passaggio di vita che per te, insomma, è grande, è una svolta grossa, la tentazione per molti è di tornare indietro, di disfarsi e di perdere il cosiddetto normale attaccamento alla vita, il normale radicamento che tu ti eri costruito. Ecco, quando sento dire la strada, presa di per sé nella sua immediatezza, nella sua crudezza, io penso al disnascere della Zambrano. Cioè uno che non a caso lei diceva queste cose dall'esperienza dell'esilio, dopo la guerra di Spagna, rientrata in Spagna nell'84, è vissuta di traduzioni, di articoli, di aiuti degli amici, cioè è vissuta in povertà, lei sapeva che vuol dire l'esilio, il disnascere, il perdere il radicamento. Allora di per sé la strada è quello. Quando cresce una risposta in cui si sprigiona l'energia rinnovabile fondamentale, che è l'umanità delle persone, che è proprio antitetica al potere. Fate caso in tutte le antropologie che disistimano l'essere umano, o nella chiave religiosa della dottrina del peccato originale, manco nasci, sei un criminale per ragioni ereditarie, buffa la dottrina, o nella versione laica della natura umana malvagia fin dall'inizio, per cui l'uomo è un individuo calcolatore, egoista, gli economisti dicono autointeressato. E quindi alla fine il risultato è lo stesso. In tutte quelle antropologie della mancanza, del limite, della denegazione della dignità umana, guarda caso, la stima va sempre al potere, al tipo di potere che potrà contenere e governare una società fatta di esseri di questo tipo. All'inverso, quando si sprigiona la nostra umanità, e qui riprenderei proprio la parola di Roberto, cioè che vuol dire sprigionare l'umanità? Io credo, almeno mi concentrerei su queste quattro parole, vuol dire contatto e non solo connessione, quello che lui diceva. Ma qui per noi oggi significa contatto con la realtà, poi contatto con i corpi, con le coscienze, con le relazioni. Il contatto è la prima forma di apertura reale, no, a quello che condividiamo, alla vita. Mentre facciamo molto presto a riversare nel virtuale, perdendo contatto e contentandoci di connessioni, più o meno connessioni tecnologiche. Ci mettiamo nel mondo dell'astrazione. Ecco, sprigionare l'umanità è un percorso concreto. La strada, le risposte alla strada sono concrete, non ti consentono l'astrazione. Credo che se c'è una cosa che la strada non ti permette è l'astrazione. Allora, il contatto. Secondo, la condivisione, che tu scopri che la libertà di perdere o la condizione di trovarsi ad aver perso tutto quello che la cosiddetta normalità doveva darti, ti può, non è automatico, ti può aprire a dinamiche di condivisione. Allora scopri che la condivisione non è una perdita, come pensavi quando stavi nell'altra logica, nell'altra normalità. Terzo, la giustizia, che somiglia a un'altra parola che citava Roberto, cioè la giustizia vera non è mai colpire qualcuno, rispondere a un male con un contromale. Quelli che fanno le esperienze nel carcere e cercano percorsi, loro dicono, di giustizia riparativa, stanno su questa frontiera. Cioè la giustizia è quell'opera che risana le situazioni, assomiglia più alla medicina che ai tribunali, deve esercitare un'opera di guarigione. La giustizia è quella che guarisce, non è quella che colpisce, cioè quella che ancora di più strappa il tessuto delle relazioni. La quarta parola, la corresponsabilità. Diceva Roberto, nessuno è oggetto, ma siamo co-soggetti, ciascuno con la sua. E in un certo senso usciamo dalla falsa alternativa soggetto-oggetto, che oggetto intuitivamente diciamo non va bene, ma soggetto, cioè tutta una critica linguistica su questo, significa comunque soggetto al potere e soggetto di potere, non è una parola innocente. Meglio dire essere umano, persona, vedete voi, ma soggetto è ancora un termine del lessico del potere. Diventi soggetto se innanzitutto accetti di essere soggetto a un potere, diventi adulto perché hai pagato questo prezzo e a tua volta potrai esercitare potere su qualcun altro in una catena infinita. Quando invece liberiamo umanità costruendo risposte alla condizione della strada, e quindi dicevo l'importanza del contatto, della condivisione, della giustizia, della corresponsabilità, cioè la strada deve avere una meta, se no non è una strada. Se no non girare a vuoto. Allora riconoscere quali sono le mete adeguate per l'umanizzazione delle persone e anche perché la strada significhi qualcosa che ha a che fare con una casa comune. La strada è una parte della nostra esperienza della spazialità, anche simbolicamente, l'altra parte è la casa. Allora non c'è strada se non c'è un'implicazione con una casa, stavolta comune, non è un appartamento, non è un bunker, non è una struttura di separazione. Allora perché si realizzi questo? A me pare che la prima valenza della conoscenza, dell'esperienza, della liberazione d'umanità che una storia come quella di On the Road può testimoniare, ecco, il primo aspetto sia di sprigionare la valenza fondativa dell'etica. L'etica, nell'ottica astratta, è una deontologia, è una serie di regole, è i 10 comandamenti, è una serie di divieti. Nell'ottica invece concreta, l'etica, e poi rispondo all'etimologia della parola, significa l'arte di abitare insieme la vita senza distruggerci e senza distruggere. Ha a che fare con l'abitare, che è una relazione complessa, non è più soggetto-oggetto. Pensate la differenza, una stanza d'albergo voi la usate, casa vostra non la usate, c'è una relazione di intimità, di comunione, è un punto di approdo, è un punto di partenza. Quando tu impari ad abitare la vita e a riconoscere che quella è la casa comune, cioè società più natura, è più la presenza di tutti i viventi, lì hai una maturazione dell'etica, passi da un modo egocentrico a un modo transitivo di esistere. Senza persone transitive, capite, no? Il fondamento della convivenza sarà sempre il potere. Quindi il primo insegnamento che viene da queste risposte mi pare interiorizzare la forza, l'energia dell'etica, riconoscendo che quell'efficacia che cercavamo nel potere, nel lessico del potere, quindi nel vertice, tu la trovi risignificando nell'esperienza, perché i significati a cui non corrisponde un'esperienza per noi risultano incomprensibili o ideologici. Allora, nell'esperienza tu puoi imparare qual è l'efficacia che erroneamente attribuivi al potere. Allora, scopri primo la libertà, che non è il liberismo, non è il potere, non è pura libero arbitrio, sentite che stona, libero arbitrio. La libertà vuol dire fedeltà alla propria umanità, fedeltà alla propria dignità, scoprendo nella propria dignità il legame costitutivo con quella degli altri. Allora incontro per la prima volta la libertà, che non vuol dire prima io. Capite? Il buon piacere che veniva ricordato, diceva, nella fase iniziale il bambino c'ha il periodo egocentrico. Oggi i psicologi dello sviluppo dicono no, non c'è nessun periodo egocentrico, è relazionale sin quando sta dentro il grembo della madre, l'essere umano. Allora, se tu sei adulto e dici prima io, non devi fare politica, bisogna portarti da uno specialista, farti curare, perché non hai maturato la tua umanità. Allora, per un singolo lo posso pure fare, era il problema di Freud alla fine del disagio della civiltà. Dice, un singolo in terapia ce lo porto, ma quando una società, un'opinione pubblica prevalente dice prima io, prima noi, persone tranquille, persone esattamente come noi, non peggiori, ma gli viene di dire prima noi, prima gli italiani, nell'ultima campagna elettorale c'era una candidata, non dirò il partito, che diceva prima gli italiani di Foggia. Cioè, capite la logica, no? Cioè, è talmente disgregativa che alla fine sei pure scisso da te stesso. Ma questa è la disgregazione. Allora, imparare invece l'avverbio insieme, interiorizzandolo, quella è la forza dell'etica. Allora scopri la pregnanza di parole come libertà, come responsabilità, che vuol dire capacità di dare risposte per le persone che siamo. Responsabilità. Scopri la parola capacità, che non vuol dire potere, vuol dire accogliere il meglio che so esprimere dalla relazione con gli altri, sapendolo rielaborare. Capacità. C'è dentro il significato di accoglienza. Essere capace significa essere capace di accogliere e poi di rielaborare. Poi trovi le parole non più retoriche, servizio, cura, governo dei problemi e non governo delle persone. Lì c'è la differenza tra un ordinamento democratico e uno che non è democratico. Allora il secondo potenziale, dicevo il primo del dare risposte alla strada e dalla strada, è poter interiorizzare con forza sociale il senso dell'etica, toglierla finalmente dall'astrazione e dal moralismo. Secondo vuol dire sprigionare un potenziale di democrazia, imparando a riconoscere che la democrazia, primo, non è una procedura elettorale. Non c'è dittatore al mondo che non si sia fatto mancare le sue elezioni e prendono la maggioranza, perché se non c'è una riconversione culturale i peggiori prendono la maggioranza in Italia e nel mondo. Allora la democrazia non significa che tu voti tutti i minuti o tutti i giorni, la democrazia è quella forma di convivenza, è quella forma di vita dove primo viene la dignità degli esseri umani, di qualunque essere umano, a prescindere dalle varie determinazioni, dal passaporto, dalla preferenza sessuale, dal colore della pelle, dal censo. E per noi questo già è una cosa abissalmente difficile. Secondo, scopri la dignità della natura come indissolubilmente legata alla dignità umana, Pensate che la nostra bella Costituzione, la natura, all'articolo 9, ancora la chiama il paesaggio, perché alla fine degli anni 40 non avevano i problemi che abbiamo noi. Noi oggi dobbiamo imparare a riconoscere, quell'articolo 9 andrebbe cambiato, cioè oltre alla dignità di ogni essere umano e di tutta l'umanità, la dignità della natura. Ora, c'è democrazia quando al primo posto c'è questo riferimento alla dignità e le istituzioni, i sistemi organizzativi sono sistemi di servizio. Capite? Non sono loro i potenti che governano, cioè il mercato, la tecnocrazia, il sistema mediatico, la rete delle burocrazie, lo scenario aggressivo della geopolitica. Oggi il mondo è in mano a questi cinque sistemi di potere, non è neppure solo il mercato, magari fosse solo il mercato, sono cinque. E ci inducono in comportamenti automatici dove noi diventiamo o risorse, o esuberi, o scarti. Ora capite, l'esperienza della strada parla proprio un'altra grammatica, parla un'altra lingua. Allora può rivitalizzare un potenziale di democrazia come ordinamento dove viene prima la dignità umana e della natura. Secondo, dove impariamo a trasformare il potere che sempre si riforma in capacità, libertà, responsabilità, cura, servizio, governo dei problemi. Terzo significato, se questo è vero, la democrazia è l'ordinamento politico dove le istituzioni danno risposte. Avrete notato che le nostre istituzioni, soprattutto se politiche, al di là della qualità, dell'orientamento, non danno risposte. Cioè è un circuito realmente autoreferenziale. E non a caso nel circuito autoreferenziale del potere l'ideologia compensativa di massa e l'individualismo, che non significa quella grande illusione di essere io, solo io, non significa solo che tu non vedi gli altri, non hai il senso della relazione, ma l'individualismo significa irresponsabilità, nel senso concreto non sai dare risposte ai problemi che lacerano, che disgregano, che attentano alla vita umana e della natura. Allora un'esperienza, arrivo alla conclusione, come quella della strada, se tu la sai interpretare culturalmente, politicamente, è una fonte per quella che io chiamo la ricittadinanza. Perché la cittadinanza democratica è fatta così, c'è sempre qualcuno che è escluso. Se tu accogli l'escluso, ma l'accoglienza non è un gesto di pietà, l'accoglienza significa stabilire una relazione dove c'è una reciprocità, anche chi è accolto ti accoglie, e diventa una storia di riqualificazione della convivenza per tutti. Dove sta bene lo straniero, sta bene anche l'italiano. È il contrario esatto della logica prima gli italiani. Allora la cittadinanza democratica è soggetta a deperirsi, richiede manutenzione, non meno di tutte le altre realtà della vita. Allora quando tu in un'esperienza di questo tipo apri percorsi, processi di accoglienza che reciproca, che diventano cittadinanza, viene innalzata la qualità della convivenza per tutti. Allora si tratta di capire questo vuol dire rigenerare la prassi politica, e questo allora richiederebbe quella cosa che tutti dicono non esserci mancare, no? È un fatto oggettivo, evidente, insomma al di là delle differenze politiche, che cosa non hanno le nostre forze politiche, che si dicano partiti o che si dicano movimenti, che è un modo più subdolo per fare i partiti, che cosa non hanno innanzitutto? Si dice sempre non hanno una visione. Non hanno una visione della società, non sanno dove andare, governano come riduciamo le tasse, come facciamo la pace fiscale, diciamo noi italiani, che è un eufemismo per dire altre cose, ma non c'è questa visione. Allora la visione nasce soltanto dall'ascolto delle persone concrete, delle storie concrete, non c'è risposta che non nasca dall'ascolto, e l'ascolto poi genera la visione. Una visione reale di una società decente, umanizzata, diventa progetto di società. Non è affatto vero che i progetti di società sono ideologie. Ormai possiamo imparare ad avere progetti di società di tipo corale, di tipo plurale, abbastanza ampi da ospitare le differenze, ma anche abbastanza direzionati da non essere ambigui, cioè da assumere veramente una direzione democratica. E dove c'è un progetto vengono suscitati soggetti che collaborano. Non puoi partire dalle soggettività. Noi italiani siamo maestri, partiamo dalle identità. Più sono piccole, più ci teniamo stretti. Abbiamo perso la capacità di collaborare. di mettersi al servizio di una strada, di un progetto più grande. Allora, se invece sorge un progetto credibile che esprime una visione umanizzata, io credo i soggetti sociali, culturali, almeno all'inizio i più disponibili, si metteranno a servizio. Perché una società diversa non nasce solo perché cambia il pensiero, ma perché si risvegliano i soggetti. Allora può essere depressivo evidenziare dei significati positivi della strada, della solidarietà, se non diciamo quali sono i soggetti che poi li interpretano nella realtà, li fanno muovere, li realizzano. Allora, perché noi rigeneriamo le soggettività sociali, culturali, politiche, è necessario che possa emergere, possiamo elaborare coralmente un progetto di società decente, che non sia più fondato sul potere e sui meccanismi che il potere produce in termini di disgregazione. Questo per me significa, rispetto a On the Road, che On the Road è un po' un seme, può essere letta come un seme di un metodo politico, che vuol dire non solo stabilire alleanze operative, quelle già le fate, quelle siete bravi, per carità, le alleanze operative, qui servono alleanze culturali. Cioè occorre confrontarsi con movimenti, con esperienze, con soggettività che magari non si occupano di marginalità, si occupano di altra economia, si occupano di natura, si occupano di altro modo di fare scuola, cioè si occupano di altre realtà, ma stiamo convergendo verso la gestazione di una società decente. Servono le alleanze culturali, su questo bisogna muoversi, perché occorre che un pensiero sociale, un pensiero collettivo diverso, generativo, non mortifero come quello del potere, possa, diciamo, realizzare questa transizione. Oggi è diventata, diciamo, un'urgenza oggettiva. A chi fosse scettico e dicesse ma questa è utopia, utopismo, eccetera, io ricorderei un dato storico piuttosto evidente: il mondo non va avanti grazie a quelli che esercitano il potere, semmai malgrado quelli. Il mondo non va avanti per quelli che comandano, va avanti per quelli che si fanno carico delle situazioni. Questa è la vera efficacia, cioè la fecondità. La strada, secondo me, ci indica questa direzione. Grazie.